Sia lodato Gesù Cristo. Ci sono tante cose oggi da dire, cercherò di essere brevissimo, cercherò, non so se ci riuscirò. Prima siamo entrati nel tempo ordinario. Allora, che senso ha il tempo ordinario? Gli altri tempi sono chiamati forti, tempi forti, cioè che sono in vista della celebrazione di un particolare aspetto del mistero pasquale o per celebrare un aspetto del mistero pasquale, come la Natività è preceduta, il tempo natalizio è preceduto dal tempo di Avvento, entrambi i tempi forti, il tempo pasquale, che è quello per eccellenza, è preceduto dalla Quaresima. Il tempo ordinario scivola via nell'ordinarietà, cioè non si ha di vista una preparazione, un mistero particolare, ma si cammina con la festa primordiale che è la domenica. E il tempo ordinario ci ricorda come la domenica è la Pasqua della settimana, e noi nel tempo pasquale siamo invitati a immedesimarci nei discepoli di Cristo, e di domenica in domenica ascoltiamo il Maestro, ci lasciamo evangelizzare dal Signore. E quindi in particolare del tempo ordinario e questo essere a scuola di Gesù, a scuola del Vangelo. Detto questo, una parola sulla seconda lettura, che è così bella, che parla dello Spirito. Certamente fa gioire in modo particolare Mario e i nostri, però tutti, no? Perché parla della varietà dei carismi dello Spirito, che suscita secondo il suo disegno in ciascuno di noi, con i suoi talenti, con i suoi carismi, per l'edificazione della Chiesa. E questo ci mostra il bisogno che abbiamo l'uno dell'altro e com'è bella la comunità, no? Perché la comunità è bella appunto per questa diversità di carismi. Vi ricordate Teresa di Lisieux, quella sua bellissima meditazione nel praticello pieno di fiori, e diceva appunto: se fossero tutte rose o se fossero tutte viole non sarebbe così bello in questa varietà. Ecco, e c'è da aggiungere che lo Spirito che suscita tutto questo lo suscita in quello che il Catechismo chiama il suo annientamento, cioè lui si nasconde perché possano emergere le persone in Cristo, lui si nasconde perché ciascuno che lo riceva possa essere protagonista. È lui praticamente che fa tutto, ma lo fa in modo che ciascuno che lo riceve possa essere protagonista di quello che fa. E questa è la meraviglia dello Spirito Santo, che non ci plagia, non ci schiaccia, ma fa sì che noi possiamo essere veramente in lui liberi collaboratori e protagonisti dell'opera della salvezza. E possiamo dire che se il Padre si è mostrato nel Figlio e il Figlio si è mostrato in se stesso, lo Spirito Santo si mostrerà pienamente solo alla fine dei tempi, quando il numero degli eletti sarà completo e quindi l'insieme dei membri del corpo mistico di Cristo, in quello che Agostino chiamava il Cristo totale, l'insieme dà il volto dello Spirito Santo. In altre parole, il volto dello Spirito Santo è la Chiesa, è la Chiesa che dà volto allo Spirito Santo. E su questo punto vorrei dire una cosa molto semplice e importante, secondo me, che bisogna affezionarsi con amore, con gioia, al ruolo che il Signore vuole che noi abbiamo nell'opera della salvezza, no? E senza desiderare e ambire a altri ruoli, ma a incanalarci e assimilare pienamente il ruolo che abbiamo, perché in esso abbiamo la nostra maggiore espansione, realizzazione e fecondità apostolica. Purtroppo spesso si è notato nella Chiesa un po' di confusione, preti che vogliono fare i laici che vogliono fare i preti, e questo non va bene, no? Ma ognuno è lì, non è nella operosità, non la grandezza dell'apostolato, della vita apostolica, della realizzazione in Cristo, l'incidenza dell'evangelizzazione, l'edificazione del regno di Cristo, non si misura con le opere, non si misura con le azioni esterne, no? Voi pensate l'incidenza che ha per l'edificazione del corpo di Cristo la preghiera silenziosa di chi soffre e offre le sue preghiere, la preghiera silenziosa dei monasteri, l'incidenza che ha, perché è un'incidenza spirituale, no? È questo che noi dobbiamo desiderare, essere edificatori del regno di Cristo secondo quella misura, secondo quel modo, secondo quel ruolo che il Signore vuole che io abbia. E se il mio ruolo deve essere sbucciare le patate, ma io devo calarmi in quel ruolo con gioia, con entusiasmo e con amore, perché in quel sbucciare le patate io vivrò il mistero pasquale di Cristo, che annientò se stesso e ha salvato il mondo con la sua croce. Vi ricordate, lo ripeto sempre, ma ripetere giova, quando Sant'Ignazio passò in cucina, c'era un fratello che sbucciava le patate, gli disse: buon fratello, che fai? E lui gli rispose: quello che sta facendo adesso nelle Indie Francesco Saverio, la volontà di Dio, innamorarsi della volontà di Dio. Detto questo, passiamo al Vangelo, che si conclude questo Vangelo con questo appunto di Giovanni. Questo a Cana, successe a Cana di Galilea e fu l'inizio dei segni. Cosa sono questi segni? Quelli che nei Vangeli sinottici, cioè Marco, Matteo e Luca, sono chiamati miracoli. Lì sono chiamati miracoli, prodigi. E nei sinottici Gesù, prima di fare un miracolo, pretende la fede. Vi ricordate quante volte dice: ma tu credi questo? Sì, sia fatto secondo la tua fede. E quindi, perché avvenga un miracolo, nei sinottici occorre la fede delle persone. E quei miracoli rappresentano l'accreditamento del Messia. Vi ricordate quando Giovanni in prigione mandò a chiedere a Gesù, dai suoi discepoli, ma sei tu veramente il Messia? Lui non rispose, fece un po' di miracoli e poi gli disse: avete visto? I morti risorgono, i ciechi vedono, gli zoppi camminano, andate a dire quindi quello che avete visto. Cioè, i miracoli erano l'accreditamento del Messia. Il Messia è il Messia, e la prova che è il Messia sono questi prodigi. Non è così in Giovanni. Giovanni è un altro pianeta. Innanzitutto, nei sinottici i miracoli sono tantissimi, tantissimi, innumerevoli, tantissimi. E mentre nel Vangelo di Giovanni sono 7. E scandiscono il cammino del Vangelo fino alla persecuzione e morte a Gerusalemme. E vediamo se me li ricordo. Il primo è Cana, e guardate che è importante che nel primo segno c'è Maria, e c'è Maria come colei che intercede perché il figlio si manifesti. Perché vedete, mentre nei Vangeli sinottici i segni, i prodigi sono accreditamento al Messia, i segni nel Vangelo di Giovanni non sono un accreditamento, sono una manifestazione. Cioè Cristo manifesta la sua persona divina. Ricordiamocelo sempre, la sua persona è divina. E in questo Vangelo che cosa manifesta della sua persona divina? Lo vedremo dopo. Il secondo segno, se ricordo bene, è sempre a Cana, il servo del centurione, o il terzo, posso sbagliarmi, secondo terzo. Poi c'è la piscina di Betsaida, quel poveraccio che nessuno lo aiutava per buttarsi in acqua. Poi c'è la moltiplicazione dei pani, siamo a 4, la calmati alla tempesta, siamo a 5, ne ho saltato uno, comunque no, sono tutti, perché poi c'è il cieco nato, 6, e Lazzaro, il miracolo dei miracoli, 7 segni, no? E in ciascuno di questi segni Cristo manifesta qualcosa della sua persona divina. Che cosa manifesta in questo Vangelo della sua persona divina? Manifesta, e tutta la prima lettura è messa lì come pendant per questo, anche se la nuova traduzione non rende più, perché la vecchia traduzione, che era più bella, non so se in questo caso più esatta o meno esatta, ma il brano che abbiamo ascoltato di Isaia è un brano sponsale. E qui alla conclusione, prima si leggeva: sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. E se vedete nei salmi, che viene messo come cantico dei salmi, c'è ancora questa vecchia traduzione. Adesso invece, così ti sposeranno i tuoi figli, ma non si capisce questo, no? Però, a parte questo brano, tutto l'oracolo è sponsale, infatti finisce con questa frase: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Quindi sta parlando dello sposo, che è Dio, il Creatore, il Signore, che ha sposato il suo popolo. Infatti i profeti avevano capito bene questo rapporto con il Signore, questo rapporto di alleanza, come un rapporto sponsale. Questo è chiaro, è manifesto nei vari profeti, al punto che Osea si sentirà dire dal Signore: vai, prenditi in sposa una prostituta, perché doveva essere segno del Dio tradito dal suo popolo. Poi c'è Ezechiele 16, dove c'è tutto il racconto della storia di Israele nella allegoria di una bambina che viene sposata, presa da piccola nel suo sangue, che poi viene cresciuta e sposata, e come ricompensa tradisce con ogni passante il suo sposo, no? Quindi è chiaro nel Vecchio Testamento che il Signore è lo sposo. E una piccola parentesi, tanto voi avete tempo, non guardate l'orologio, no? Il cantico dei cantici, questa sublime, bellissima, questo cantico, poema nel Vecchio Testamento, no? Che oggi viene letto esclusivamente in una chiave di amore umano, no? Canta l'amore umano, sì, canta l'amore umano, ma perché è stato conservato nella Bibbia? Non è stato conservato nella Bibbia perché canta l'amore umano, ma è stato conservato nella Bibbia perché canta l'amore divino, perché gli ebrei leggono nell'amore sponsale di quella diletto e di quella diletta di cui parla il cantico l'amore di Dio per il suo popolo. Ora è triste vedere come oggi noi, più evoluti, più emancipati, non abbiamo capito un tubo e abbiamo riservato semplicemente il cantico dei cantici a espressione di un amore umano, perdendo la sua carica più forte di significato, di messaggio spirituale, che è l'amore divino, l'amore di Dio per la sua sposa. E qui nell'oracolo di Isaia c'è un altro elemento importante che va messo in risalto e che è presente nel Vecchio Testamento anche in altri luoghi, ma qui è messo ben chiaramente davanti a noi: la gioia di Dio per la sua sposa, quando dice: perché il Signore troverà in te la sua delizia. Perché il Signore troverà in te la sua delizia, e la tua terra avrà uno sposo. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questo è un elemento che va veramente da noi riflettuto, meditato, no? La gioia di Dio verso l'amore gioioso con cui Dio abbraccia la sua sposa, e la sua sposa è l'umanità, l'umanità redenta, e noi in Cristo siamo la sposa. E veniamo in più particolari a questo questo Vangelo che, come vi dicevo, mi rivela lo sposo. E lo sposo, chi è lo sposo? Abbiamo detto che lo sposo nel Vecchio Testamento è Dio, ma abbiamo detto anche che la persona di Cristo è persona divina, e quindi lo sposo è Lui. Lui si rivela come lo sposo. Lo sposo, l'immagine del Padre che si è resa presente in Cristo e che ha sposato l'umanità. E quindi questa circostanza di questo banchetto di nozze serve a Giovanni per metterci davanti alle nozze più alte, spirituali, sublimi di Dio con il suo popolo attraverso Cristo. Le nozze dell'agnello, le nozze dell'agnello. Attenzione, ci sono alcuni particolari che vanno messi in rilievo. Prima di tutto, per parlare di queste nozze dell'agnello, Giovanni non poteva non mettere Maria al centro. Perché chi è la sposa? Chi è che rappresenta la sposa? Senza macchie, senza rughe. Chi è che rappresenta la Chiesa? È lei, l'immagine sublime. La donna vestita di sole è Maria, la sposa nascosta in questo racconto. Ed è perché c'era Maria che venne invitato Gesù, dice Giovanni, no? C'era la madre di Gesù e fu invitato, cioè c'era, allora passava da quelle parti. Qualcuno dice che probabilmente fu per questo che mancò il vino, perché gli apostoli, si vede che pescatori, eccetera, bevevano, ma no? Ma venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, venuto a mancare il vino. Che bella questo cogliere Maria che si accorge. Chi è che si accorge delle cose? Chi ama? Chi ama si accorge di tutto, che manca quello, che manca quell'altro, e non per criticare. Attenzione, perché c'è chi si accorge per criticare, per mormorare, ah non sono capace di qua, no, ma chi ama si accorge e interviene, lei ama e interviene, e chi non si accorge, chi è chiuso nelle sue cose, anzi ci sono quelli che si accorgono ma fanno finta di non accorgersene, no? Perché se si accorgono poi devono intervenire, e lì è la supremazia dell'egoismo, che non mi fa accorgere, poiché sono così pieno delle mie cose, preferisco non mi accorgere e chiudermi nelle mie cose, ma questo non è evangelico. E Maria si accorge che manca il vino. Ora, che significato ha il vino nella Sacra Scrittura? Se manca il vino, manca la festa. Non c'è festa senza vino. Il vino è simbolo della ebbrezza, della gioia, dell'entusiasmo, della vita. Non c'è vino. Questa umanità non c'ha vino, cioè non c'ha amore. Non c'ha amore. Intervieni, figlio. Intervieni. Perché non c'ha amore. Non ha il vino spumeggiante della gioia, non ha il vino secco della fortezza, non ha il vino dolce della tenerezza, non ha amore, non ha amore. Intervieni, figlio. E Gesù le rispose, e qui voi potrete leggere vari commenti che a me, fanno un pochino ridere, no? Perché cercano di spiegare questa frase, che dà fastidio. Donna, che vuoi da me? Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Donna, che vuoi da me? Tutti gli esegeti sono d'accordo in un'affermazione, che non ci sono possibilità di cambiare significato a questa frase. Questa frase è una frase che implica distanza. Quindi letteralmente implica distanza. Ma che vuoi da me? Implica distanza, letteralmente. Ma c'è una cosa importante, importantissima, una freccia di Giovanni e Giovanni. La chiama donna, non la chiama madre, la chiama donna. E chi è la donna? È la nuova Eva. Dove la chiamerà un'altra volta donna? Sulla croce, quando partorirà i figli. Lui l'ha partorito di luce, di gioia, di grazia. Noi ci partorirà nel dolore più grande, mentre moriva lui. La chiamerà donna. E allora lì il messaggio di Giovanni. Maria non è solo la madre, è anche la donna, è anche la nuova Eva, la corredentrice. Oh! Se mi sente qualche teologo moderno, mi dà dell'eretico quasi oggi, perché è vietato, c'è il passaparola, vietato dire Maria corredentrice. No, no, ma che stai dicendo? Non scherzo, non scherzo. I santi l'hanno sempre chiamata così, la Chiesa l'ha sempre chiamata così. Oggi ne sanno più di ieri. Dico, no, non si deve chiamare così. Perché? Ma perché non si deve chiamare così? Perché sennò si dà fastidio ai protestanti. Siamo nella settimana dell'unità. Dobbiamo pregare per l'unità dei cristiani. Ma attenzione, perché adesso si sta propagando una unità che non è una unità nella verità, che non è una unità nella comunione dell'unica fede, ma è una federazione dove ognuno può credere quello che gli pare e facciamo il giro tondo e diciamo siamo uniti in Cristo. Questo non è l'ecumenismo, così come è stato promosso dalla Chiesa e dal Concilio Vaticano II. Non è così. Perché l'ecumenismo va realizzato nell'accoglienza della verità, nella conversione alla verità e nella conversione del cuore. E non può esserci ecumenismo se tagliamo le verità per non dar fastidio agli altri. Se vogliamo sminuire la figura di Maria perché altrimenti i protestanti non si uniscono a noi. Ma statevene dove state, scusate. No? Non possiamo. Parlare di Maria solo come la piccola figlia del padre, la donna che cresceva nella fede, vero, tutto vero, ma parlare solo di quello e non parlare della grandezza di Maria che è intrinsecamente coinvolta nel mistero dell'incarnazione perché il figlio di Dio si è fatto uomo in lei, per cui lei è la madre di Dio, è la madre di tutte le grazie, la sposa dello Spirito, e non parlare di questo per non dar fastidio ai protestanti, ma dai fastidio a Dio. Ma dai fastidio a Dio, guardati da dar fastidio a Dio, perché Dio è verità. Ma preghiamo in questa settimana dell'unità, perché venga l'unità, ma l'unità nella verità, nella conversione alla verità e nella esaltazione di Maria. Perché qual è la più grande gioia del figlio? Che la sua mamma sia esaltata, che la sua mamma sia benedetta. E Maria questo l'ha capito. Quando dirà grandi cose ha fatto in me e tutte le generazioni mi chiameranno beata. Esaltare Maria significa esaltare lui, il figlio di Maria. E se noi cristiani del 2000 non abbiamo capito questo, beh, andiamo a farci ribattezzare perché forse qualcosa non ha funzionato, no? E allora ecco, Maria di fronte a questo apparente rifiuto di Gesù, risponde con una frase che non va di conseguenza della parola di Dio. Perché donna che vuoi da me avrebbe dovuto dire Maria, figlio per favore fai questo. No, no, assolutamente. È come se non l'avesse detto, dice sentite un po', qualunque cosa lui vi dica fatela. Cioè cosa significa? Significa che c'è una comunicazione non verbale tra i due, c'è una complicità nel senso che si sono capiti, Maria sa quello che c'è nel cuore del figlio, il figlio sa quello che c'è nel cuore della madre, e Maria sa che non era un rifiuto. Come tante volte nell'ambito dell'amicizia si dice una parola che gli altri la capiscono in un modo, ma l'amico la capisce nel modo giusto, perché c'è una complicità, no? C'è un feeling profondo, perché Maria non è solo la madre, ma è anche l'amica di Cristo, cioè colei che è stata coinvolta, la compagna del Redentore nel senso profondo del termine, cioè che è stata coinvolta nell'opera della redenzione. Per cui tra lei e il figlio c'era questa comunicazione, e lei dice: ma fate tutto quello che lui vi dice. È bella, questa volta è bella, la più bella la traduzione. Qualunque cosa vi dice, qualsiasi cosa vi dice, fate. Questa volta, ma è raro, perché in genere, per carità, no? Qualsiasi cosa vi dica, fatela. E qui c'è da dire una cosa, tanto voi l'orologio non lo guardate, no? Nel Messale della Madonna, questo, che noi lo useremo per il prefazio, perché c'è il prefazio, c'è la messa di Cana, c'è la messa di Cana di Galilea. E come prima lettura al Vangelo di Cana, che cosa ha messo la Chiesa? Ha messo il racconto della vecchia alleanza, quando ricevuti i 10 comandamenti, fece quell'altare, ammazzarono tutti quei capri, prese il sangue nei canestri, e mentre Mosè diceva: allora volete osservare questi comandamenti? Il popolo diceva: sì, noi li osserveremo. E fu bagnato di sangue il popolo e l'altare. Quindi la Chiesa legge alla luce della vecchia alleanza questo brano delle nozze di Cana, perché in questo qualsiasi cosa vi dica fatela, legge la promessa fatta dal popolo di Dio, che dice: noi lo faremo, noi lo faremo, noi lo faremo, noi osserveremo i 10 comandamenti, noi osserveremo i 10 comandamenti. Adesso non ci sono più i 10 comandamenti, noi non siamo il popolo dei 10 comandamenti. Attenzione, non che sono aboliti, ma non esprimono la nostra identità. La nostra identità è qui, qualsiasi cosa Gesù ci dica, falla. Questo è il mio nuovo comandamento. Maria esprime quello che Mosè aveva espresso nel Vecchio Testamento, la nuova legge. Mosè aveva letto la vecchia legge, il popolo ha detto sì, adesso Maria esprime la nuova legge. Che cosa? Qualsiasi cosa lui vi dica, fatelo. E voi pensate che Gesù vi dica di tradire vostra moglie? E voi pensate che Gesù vi dica di lasciarvi andare all'impurità? Perché qualcuno pensa che sono superati i 10 comandamenti, no? Sono sublimati, perché sono vissuti con un amore più grande, con una fedeltà più grande, con una dedizione più grande, perché sono vissuti alla maniera di Cristo. Qualsiasi cosa lui vi dica, fatela. Lui quindi diventa il modello. E che cosa ci ha detto lui per primo? Che cosa ci ha detto Cristo per primo? Ci ha detto: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E già lì abbiamo tutto il nuovo, la nuova legge del Nuovo Testamento. E presero quest'acqua, un'altra indicazione di Giovanni, una 80 litri, 120 litri ciascuno, una cosa enorme, poteva servire per diversi banchetti. Non solo, ma viene riempita fino alla fine, ma cosa ci vuole dire? Cosa ci vuole dire? Che dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la misericordia. E che Dio è nei nostri confronti, usa una misura che non è umana, è una misura divina. Lui è esagerato in tutto quello che fa, esagerato, perché è Dio. E lui si sciupa, si consuma, si dona con una misura che non è umana. È tutto a nostro beneficio. E lì poi finalmente appare in sottosfondo lo sposo, chiamò lo sposo, la sposa non si vede, si parla della sposa, ma la sposa è Maria. Perché Maria la sposa? Perché rappresenta l'immagine purissima di tutta la Chiesa. Dove la Chiesa si è già realizzata, dove la Chiesa si è già realizzata nella sua vocazione di essere santa e immacolata al cospetto di Dio, si è già realizzata in Maria, in Maria. Ma andando avanti mi sono sfuggite alcune cose, devo tornare indietro. Gesù che dice: non è giunta la mia ora, non è giunta la mia ora, cioè a Cana viene anticipata l'ora. Ma qual è l'ora? È l'ora della gloria, perché alla fine cosa dice, dirà Giovanni? Egli manifestò la sua gloria. E quando è la gloria di Gesù? L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. E la gloria, nel Vangelo di Giovanni è chiaro, la gloria è Lui, è il crocifisso che già nella sua morte è morto, risorto e fonde lo Spirito. Nella teologia di Giovanni il crocifisso è già tutto il mistero pasquale realizzato, che viene quindi anticipato a Cana. Perché è anticipato a Cana la gloria del crocifisso? Perché viene anticipato a Cana? Perché un banchetto di nozze anticipa la gloria di Cristo? E qui ci vuole un'altra riflessione simbolica per comprendere il matrimonio realizzato, lo sposalizio realizzato da Dio con il suo popolo in Cristo. Dove viene celebrato? Dove vengono celebrate le nozze di Dio con il suo popolo nel Nuovo Testamento? Nel Vecchio Testamento sappiamo vengono celebrate nella stipulazione dell'alleanza, ma nel Nuovo Testamento queste nozze dove vengono celebrate e dove vengono consumate? Voi sapete che c'è uno spazio tra la celebrazione del matrimonio e la consumazione del matrimonio, che la consumazione del matrimonio si consuma nel talamo nuziale, nel letto degli sposi, che è sacro, è santo nella visione della sessualità cristiana. E la celebrazione delle nozze è avvenuto nel luogo più sacro umanamente esistente. Qual è il luogo più sacro da un punto di vista umano, a prescindere dell'essere battezzato o no? Qual è il luogo più sacro se non il ventre di una donna, se non il seno di una donna? Perché lì è il luogo più sacro? Perché lì avvenuto l'incontro dell'ovulo con lo spermatozoo, abbiamo, come si chiama? L'embrione fecondato, e abbiamo l'infusione dell'anima da parte di Dio. Abbiamo l'infusione dell'anima da parte di Dio, che la infonde nel seno di una donna. Per questo, da un punto di vista umano, non c'è luogo più sacro del seno di una donna. Vedete come lo stanno infangando? Lo stanno sporcando, no? Questa è la visione che ha la sessualità, la Chiesa, di una santità, di un rispetto, di una sensibilità. E dove ha celebrato le nozze con il suo popolo il Signore? L'ha celebrate lì, nel seno di Maria. Quando è sceso lo Spirito Santo, ha fecondato l'ovulo di Maria, si sono celebrate le nozze. Perché? Perché? Perché da quel momento in cui viene infusa l'anima. Perché la persona è una cosa, l'anima è un'altra. La persona è divina e riceve l'anima. E l'anima è creata di Cristo. E noi la riceviamo nella comunione. Riceviamo il corpo, il sangue e l'anima di Cristo. E la sua divinità. Allora quando l'ovulo viene fecondato di Maria dallo Spirito Santo, viene celebrata l'unione per sempre di Dio con l'umanità. Cioè da quel momento, da quell'istante, il Verbo sarà sempre umanizzato, sarà sempre umanizzato, non cesserà di essere uomo, e questa è l'unione per sempre. Ma dove queste nozze vengono consumate? dove lui si consumerà d'amore per la sua sposa? Sulla croce. E allora forse noi possiamo capire perché al capezzale del cristiano, al capezzale degli sposi, non può non esserci il crocifisso. Lì dove non c'è il crocifisso, i cristiani non hanno capito ancora niente. Al capezzale degli sposi cristiani deve esserci il crocifisso, perché loro sono il sacramento di quell'amore. È nella loro intima unione che consumano in quel letto, in quel talamo nuziale, stanno esprimendo ciò in termini umani, alla maniera umana, quello che lui ha fatto alla maniera divina morendo in croce. Ed è per questo che la croce di Cristo viene chiamato talamo nuziale. Non so se voi vedete tutta la bellezza e la logicità, perché la teologia ha bisogno anche della riflessione. E vedete quello che ci distingue un po', dove distingue l'eretico dal cattolico. Il cattolico ragiona, l'eretico non vuole ragionare perché porta avanti ideologie. Noi ragioniamo, e ragionando sulla fede vedete quante cose belle escono fuori. E la cosa più bella è che la croce di Cristo è il suo talamo nuziale, dove lui è morto per amore e si è consumato per amore. E allora, di fronte a tutto questo, adesso penso pure che ho detto abbastanza. Cosa chiediamo al Signore? Torniamo all'inizio. La gioia di Dio nell'avere sposato l'umanità. Chiediamo di essere la gioia di Dio. Siamo noi nella Chiesa la sua sposa. Qual è la nostra missione? Qual è la nostra missione? Salvare le anime? Sì, certamente. Diffondere il Vangelo? Sì, certamente. Ma la nostra missione fondamentale è essere la gioia di Dio. E perché vogliamo essere la gioia di Dio, che ci diamo da fare con le anime, che edifichiamo il suo regno, che evangelizziamo le persone, ma tutto questo ha una finalità d'amore, perché se manca questa finalità d'amore, tutte le opere che noi facciamo possono diventare semplicemente una autoesaltazione, un baldacchino dove mettiamo noi stessi. E questo amore per lui, perché voglio essere la sua gioia, la sposa nella quale lui si compiace e gioisce, che mi deve spingere in ogni attività, in ogni azione, in ogni momento. Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore vi benedica e vi protegga.
Amen.
Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
Amen.
Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.